Wikiradio. Alessandro Leogrande racconta l'omicidio di Mauro Rostagno.
Il 26 settembre del 1988 viene ucciso a Trapani Mauro Rostagno. Mauro Rostagno è stato molte cose nella vita. Nato a Torino nel 1942, è stato da giovanissimo operaio, ha girato mezza Europa e nel 68 approda a Trento ed è uno dei principali leader del movimento studentesco a Trento, che sarà uno degli epicentri della rivolta in Italia e non solo in Italia. Successivamente è dirigente di Lotta Continua e da dirigente di Lotta Continua vive degli anni molto intensi a Palermo, dove insegnerà anche sociologia. E dopo il 76, dopo lo scioglimento di Lotta Continua, fonderà prima Macondo a Milano, poi vivrà alcuni anni a Pune nell'ashram di Osho e negli anni 80, facendo ritorno in Italia, dedica tutta la propria vita, tutta la propria attività intellettuale e non solo intellettuale alla comunità di Saman e al lavoro in una piccola emittente televisiva privata del trapanese RTC, Rete Telecine. Da due anni, dall'86, Mauro Rostagno è il principale volto di quell'emittente televisiva e fa un nuovo modo di giornalismo, racconta la città, i suoi intrighi, i suoi intrecci di potere ad una Trapani che non ha mai visto fare giornalismo in questo modo. Scriverà in una lettera Mauro Rostagno: ho scelto di non fare televisione seduto dietro una scrivania, ma in mezzo alla gente, con un microfono in pugno mentre i fatti succedono. Sociologicamente si chiama primato dell'esistenziale sul teorico. A questo primato dell'esistenziale Rostagno dedica gran parte delle proprie ore al giorno. È un modo di fare giornalismo che denuncia non solo la Trapani mafiosa a chi sostiene che la mafia non esiste nella città di Virga e poi dei Messina Denaro, ma denuncia l'intreccio tra politica, malaffare e contesto mafioso, il ruolo delle logge deviate, il ruolo della politica corrotta, il ruolo anche di una città inerme rispetto al malaffare, rispetto alla cappa che lega la democrazia, la mancanza di democrazia, di partecipazione in città. C'è probabilmente un filo conduttore che lega il Rostagno del movimento studentesco, uno dei leader forse più anti-autoritari e libertari del 68 italiano, a questo nuovo impegno nella periferia più estrema d'Italia, quella appunto della provincia di Trapani. Ed è lo stesso lavoro sulla democrazia dal basso, sulle relazioni umane, sullo scoprirsi fra persone, fra uomini e donne, e denunciare ogni pretesa di autorità e ogni pretesa di vessazione e di stupro della vita umana. Come scrive Adriano Sofri in un bel libro da poco pubblicato da Sellerio, reagì Mauro Rostagno sorridendo. Mauro Rostagno, come per certi versi anche Peppino Impastato, era esteticamente, oltre che moralmente, alieno all'iconografia, al contesto, all'ideologia, al modo di pensare il mondo mafioso.
Andiamo quindi al primo punto, Salvatore Cosenza. È pensabile ed è situabile, è corretto situare l'omicidio Lipari come innanzitutto un omicidio che matura dentro il terreno mafioso, cioè interno al gioco di mafia, e poi come particolare momento di snodo tra il sequestro Corleo e la mattanza mafiosa che ne seguì da una parte, e un altro punto di svolta importante che è l'omicidio del generale della Chiesa, successivo a quello di Pio La Torre, ricordando anche per i telespettatori che questa sequenza Corleo è venuta in qualche modo intrecciando nodi, si sono in qualche modo sciolti, cioè qualcuno è venuto al pettine e per iniziativa del procuratore generale della Repubblica di Marsala, il dottor Paolo Borsellino, nel blitz famoso del 161 e degli arresti eccellenti che sono stati operati.
Quella sera del 26 settembre 1988 Mauro Rostagno lascia gli studi di RTC a Paceco, poco fuori Trapani, intorno alle 19.50. Prende la sua duna bianca e con lui c'è Monica Serra, una delle ragazze che vive nella comunità di Saman, che nel frattempo è diventata una comunità per il recupero dalle tossicodipendenze. Dagli studi TV di RTC devono percorrere 10-12 chilometri per raggiungere la sede di Saman a Lenzi di Valderi. C'è la strada che Rostagno fa praticamente ogni giorno per ritornare in comunità dagli studi televisivi dove denuncia la realtà trapanese. È già buio, oltretutto il buio aggravato da un blackout nella zona, e quando imboccano la strada che arriva alla comunità, negli ultimi 500 metri la Duna Bianca è raggiunta dai primi colpi. I killer sparano da un fucile, poi a un certo punto il fucile si inceppa, esplode, perde il sottocanna, e questo poi si rivelerà un dettaglio fondamentale nell'esito del processo molti anni dopo, ma quella sera i killer continuano la propria opera con la pistola. Mauro Rostagno viene freddato e muore sul colpo.
Ecco, possibile che anche un giornalista viene ammazzato per le proprie idee, per esprimere la verità?
Perché lui diceva la verità.
Era lui che ci apriva gli occhi, era lui che ci spiegava cose che noi non avremmo mai capito, certi intrighi che noi non ci immaginavamo neppure, e che lui ci diceva che stanno là dentro, in quel palazzo di là.
Non dobbiamo avere paura, perché sì, vabbè, la legge là dentro esiste. Se noi non possiamo niente, abbiamo paura, non concludiamo niente,
perché chi ha cercato di lottare contro la mafia, contro la droga, è stato sempre ammazzato. Non è il primo caso.
Sì, perché forse perché Mauro era solo, nessuno appoggiava in quel momento. Ma noi guardavamo la televisione, però non facevamo niente per dire che è vero. Ora che è morto invece non ce ne accorgiamo.
La morte di Mauro Rostagno è uno shock fortissimo. È uno shock fortissimo non solo per la città di Trapani. Mauro Rostagno è un volto notissimo in città, è probabilmente il volto televisivo più noto giornalisticamente nella città di Trapani, ma lo shock è fortissimo anche a livello nazionale, perché Rostagno era stato un leader riconosciuto del 68 italiano, era stato un leader di lotta continua, e la comunità di lotta continua, la comunità degli ex di lotta continua si stringe intorno al corpo di Rostagno, così come 7 anni dopo si stringerà intorno al corpo di Alex Langer, morto suicida, per certi versi una figura molto simile a Mauro Rostagno nel trovare nuove vie d'impegno dopo la fine della militanza politica negli anni 70. Al funerale di Mauro Rostagno la cattedrale di Trapani è stracolma. Durante l'omelia dal pulpito Monsignor Antonino Adriagna dice senza mezzi termini che l'omicidio Rostagno è un omicidio di mafia. La mafia siciliana, dice, protagonista invisibile, è tornata a colpire con malvagità. Dopo la morte di Ciaccio Montalto, la strage di Pizzolungo, l'uccisione di Giacomelli e di Rostagno, non possiamo più chiudere gli occhi. La provincia di Trapani rispecchia in tutti i sensi la nuova criminalità della mafia, con 7 morti da gennaio a oggi in tutta la provincia.
La mafia siciliana, protagonista invisibile, è tornata a colpire con malvagità. Ha ucciso Mauro Rostagno. Osava ripetere: faccio le stesse battaglie di una volta contro l'emarginazione, contro la mafia. Niente potrà farmi tornare all'attività politica di un tempo. Ed è stato questo impegno apparentemente più lontano dalla politica a costargli questa volta la vita.
Ma per quanto le parole del Monsignore siano molto nette, e lo stesso Adriagna stabilirà un parallelo tra la morte di Rostagno e quasi la morte di Gesù Cristo, da subito l'omicidio Rostagno è vessato da una serie incredibile di depistaggi. A Trapani, dove nel 1988 si continua a dire che la mafia non esiste, pezzi di istituzione dicono che la mafia non esiste, l'omicidio Rostagno non può essere pertanto un omicidio di mafia. E allora nel tempo vengono elaborate quelle che sono delle ipotesi alternative le più strampalate, e questo vede un gioco di contrapposizioni tra le stesse forze della polizia giudiziaria. Mentre la polizia, con uomini come il vicequestore Rino Germanà prima, il capo della squadra mobile Giuseppe Linares in seguito, puntano subito sulla pista mafiosa, così non sarà per gli uomini dei carabinieri, alcuni dei quali successivamente saranno indagati per depistaggio, che smontano la tesi dell'omicidio di mafia. Tra le altre ipotesi vagliate dalla magistratura inquirente, ma anche dagli stessi giornali, che a volte fanno da cassa di risonanza a quelle che dovrebbero essere le indagini, che molte volte indagini non sono, vi è l'ipotesi che Rostagno sia stato ucciso da imprecisati ex compagni di lotta continua perché potesse sapere chissà cosa dell'omicidio Calabresi, che proprio negli stessi mesi dell'omicidio Rostagno vede gli arresti di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefano. ovviamente questa ipotesi cade subito perché non vi è collegamento alcuno fra la morte di Rostagno e il caso Calabresi, ma successivamente viene privilegiata la pista dei dissidi interni alla gestione della comunità di Saman, e addirittura nella metà degli anni 90 verrà arrestata per alcuni giorni Chicca Roveri, la compagna di Mauro Rostagno, adombrando chissà quale alone di delitto passionale a quelli che erano i dissidi interni alla comunità. Ci vogliono 25 anni, più di 25 anni, perché l'omicidio Rostagno trovi giudiziariamente dei colpevoli e perché si arrivi alla conclusione cui ha raggiunto Monsignor Adriagna già nel corso dell'omelia dei suoi funerali, e cioè il suo omicidio è stato deciso dai massimi vertici della mafia trapanese. Il 15 maggio del 2014 viene emessa dalla Corte d'Assise di Trapani la sentenza. Per l'omicidio Rostagno vengono condannati all'ergastolo il boss Vincenzo Virga, quale mandante, e Vito Mazzarra, quale esecutore materiale, quale killer.
Rai GR1.
La sentenza è giunta alle 23:40, ci sono voluti 23 anni per cominciare il processo, 26 anni per giungere ad una sentenza di condanna all'ergastolo per i due imputati. Vito Mazzara, tiratore esperto, campione con la nazionale di tiro a volo, già condannato per altri omicidi, e Vincenzo Virga, ex capomandamento di Trapani sin dal 1984 sino al suo arresto nel 2001. Le parti civili hanno svolto un gran lavoro di investigazione che ha tra l'altro condotto al recupero dell'archivio di RTC, l'emittente televisiva diretta da Rostagna, Valderice, contenente alcune delicate inchieste su mafia e altri poteri occulti nella zona. Sentiamo l'avvocato di parte civile di alcuni familiari di Rostagno, Fabio Lanfranca.
Dopo 26 anni finalmente è arrivata una risposta a Mauro Rostagno da parte dello Stato. Mauro Rostagno è morto per il suo lavoro, per quello che ha detto in TV e che avrebbe potuto dire.
Per il processo, per le indagini nel processo che viene riaperto qualche anno prima, soprattutto grazie allo stesso Linares, l'ex capo della squadra mobile di Trapani, e all'allora PM Antonino Ingroia, risultano determinanti le analisi del DNA sul sottocanna del fucile che dopo l'esplosione era rimasto sul luogo del delitto, vicino alla duna bianca che conteneva il corpo di Mauro Rostagno. Perché proprio analizzando le tracce lasciate su quel reperto dell'arma dei killer viene individuato il profilo del killer Vito Mazzarra e addirittura il profilo di un suo stretto parente, cosa che permette di individuare appunto la sua responsabilità nell'omicidio e di conseguenza la responsabilità di Virga quale mandante e quale suo diretto boss alla fine degli anni Ottanta a Trapani. Il processo di Rostagno viene analizzato nel dettaglio nel libro di Sofri, Reagì Mauro Rostagno sorridendo, ed effettivamente il primo dei grandi delitti politici, delle grandi pagine nere italiane, che in qualche modo viene risolto grazie all'utilizzo del DNA. E quindi è del tutto evidente che Mauro Rostagno sia stato ucciso dalla mafia per ciò che faceva ad RTC nella comunità di Saman, per quello che era un lavoro del tutto nuovo e del tutto insopportabile ai vertici della mafia di Trapani e agli stessi vertici della mafia di Palermo, di denuncia del territorio. Ecco, più che di lavoro di denuncia, il lavoro di Rostagno, risentendo anche, rivedendo i suoi video delle trasmissioni di allora, sembra costantemente gridare «il re è nudo». Rostagno non denuncia semplicemente gli accordi tra mafia e politica, non fa semplicemente i nomi dei boss mafiosi, e già questo è tantissimo in un contesto in cui quegli intrecci non sono mai stati denunciati e quei nomi non sono mai stati fatti, tantomeno pubblicamente dal pulpito di una TV privata, ma nel modo in cui lo fa analizza quello che è il contesto alle spalle.
Siamo a cinque anni fa veniva ucciso da un comando mafioso, anche se la cosa non è ancora definitivamente accertata perché il processo comincerà fra pochi giorni, un giudice che per 12 anni aveva seduto nel tribunale di Trapani, Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Giudice Borsellino, un breve punto, in questi 5 anni si è andati avanti qua nel territorio trapanese nella lotta alla mafia?
Ieri, cioè sabato, in occasione dell'audizione presso il Comitato Antimafia del Consiglio Superiore, ho rilevato che la situazione delle forze della magistratura, delle forze di polizia, perché è questa la parte che mi interessa, perché la lotta alla mafia non dobbiamo farla noi, ma deve essere un impegno globale dello Stato, la magistratura ha specifiche competenze in proposito. Comunque, poiché io mi dovevo interessare è mio compito istituzionale interessarmi della situazione della magistratura e delle forze di polizia della provincia di Trapani, ho rilevato che la situazione, almeno dal punto di vista della magistratura, è recentemente parecchio migliorata, ma occorre immediatamente adottare dei provvedimenti per cui non si verifichino nuovamente nel tempo queste situazioni, ecco, che il collega Falcone ha definito di corrente alternata.
Ricade sotto la sua giurisdizione uno dei processi più importanti. Lei ricorderà il sequestro del cargo Fidelius, il più grosso sequestro di quantitativo di droga fatto nel Mediterraneo. Il Tribunale di Palermo, per competenza, ha trasferito tutto il materiale alla Procura della Repubblica di Marsala. Si tratta del più grosso sequestro di droga, questa è stata trovata, ma si suppone anche di armi provenienti dal Libano. Con l'atteggiamento, la sua valutazione di queste cose. Il Mediterraneo come mare infestato.
Il processo è pervenuto recentemente alla mia procura, che si è limitata a trasmetterlo al tribunale, dove, perché il processo è venuto per il dibattimento, è stato già istruito. Ne abbiamo iniziato immediatamente lo studio. Il fatto che il Mediterraneo fosse il centro del traffico internazionale di droga non emerge soltanto da questo processo, emerge da tutte le indagini fatte soprattutto a Palermo, alla quale si rileva che la Sicilia, che sta nel centro del Mediterraneo, è il crocevia di questo traffico.
È un lavoro molto composito quello di Mauro Rostagni, un lavoro in cui ci sono interviste celebri, quelle a Borsellino, Leonardo Sciascia, in cui ci sono programmi di approfondimento, ad esempio è molto bello ed è recuperabile su YouTube facilmente l'approfondimento per la morte di Vito Lipari, sindaco di Castelvetrano democristiano, ucciso dalla mafia, uno degli omicidi chiave della Trapani degli anni 70 e 80. Ma soprattutto c'è il lavoro quotidiano dei TG, c'è il lavoro quotidiano del far parlare la città andando in giro con un microfono in mano e lavorando su quel primato dell'esistenziale, come diceva lo stesso Mauro.
Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
Sì, lo Z11.
Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza. Sì, la commissione edilizia è riunita, si aspetta il verdetto.
Ed ecco tutti i grandi capi delle grandi famiglie indiane, tutte qua. C'è Mano Cusuta Mano, poi c'è Guarara Galante, eccolo là con il suo bel pennacchio. Poi c'è anche l'esploratore, il pari, deve essere un pari d'Inghilterra, e infine a presiedere questa seduta, veramente in tutta la sua maestosità,
ci sono tutti,
c'è il grande capo, i due grandi capi, Tano seduto e Geronimo Stefanini, sindaco di Mafiopoli.
È sempre stata data una lettura della mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione e il traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione.
Questo modo di fare televisione è molto simile al modo di fare radio che 10 anni prima aveva portato all'omicidio di Peppino Impastato. Ed è bello vedere come Radio Out di Peppino Impastato ed RTC di Mauro Rostagni in qualche modo siano il miglior prodotto della privatizzazione, della liberalizzazione del mercato radiotelevisivo italiano. Se l'ondata delle radio libere nel bene e nel male aveva portato anche al modello della radio Out nel cuore della Sicilia, 10 anni dopo il proliferare su tutto il territorio italiano di moltissime emittenti private che faranno buona televisione come anche cattiva televisione, ma permetteranno, nello sgretolamento degli schemi precostituiti, di fare anche televisione al modo di Mauro Rostagno. In una intervista concessa a Claudio Fava per la rivista King, Mauro dirà: «C'è qualcosa di nuovo. I semi dell'opposizione lanciati molti anni fa da uomini come Placido Rizzotto stanno maturando. C'è un filo con quel passato, anche se questo filo ha perso la bandiera rossa. Oggi la lotta alla mafia è più semplicemente una lotta per il diritto alla vita. La mafia è sopravvivere, l'antimafia è vivere». Ecco, c'è in Rossagno l'idea appunto di denudare il re quando il re si è fatto ideologia, estetica, potere, unico modo di intendere la vita e anche impossibilità di abbattere quell'unico modo. Ed è per questo che Chiduca Varva, quello con la barba, come viene definito dai boss mafiosi del Trapanese, diventa insopportabile. Insopportabile la sua voce, insopportabile il suo volto, insopportabile le sue trasmissioni televisive.
Innanzitutto gli diamo l'aiuto della nostra presenza, cioè del fatto che noi innanzitutto badiamo a noi stessi e quindi ci godiamo una vita felice, una vita bella, piena di alta energia, di continua attenzione rispetto a noi stessi. E poi degli aiuti tecnici specifici. Cosa vuol dire? Che innanzitutto gli offriamo questa casa, questo luogo, questo spazio, e l'abbiamo voluto bello perché noi riteniamo che il tossicodipendente non vada punito, fustigato, non debba espiare delle colpe, debba essere appunto aiutato. E quindi il luogo dell'aiuto deve essere grazioso. Questo aiuto avviene costruendo una comunità, una rete sociale stretta, calda, vicina, pressante, quotidiana, che riscaldi innanzitutto, e poi con delle regole di sveglia e poi di colazione tutti insieme, poi dopo di lavoro, e i lavori vengono assegnati giorno per giorno a seconda delle persone, poi il cibo tutti insieme, dei rituali la mattina, cioè delle forme di respirazione molto forte, di ginnastico, di meditazione, come preferisci chiamarla, all'inizio della giornata e alla fine della giornata. Per il resto è lavoro. Quando ci sono dei momenti di collasso, la rete della comunità riscalda, accoglie, avvicina, sostiene. E poi sono Chica, Francesco, i responsabili della comunità che in particolare si occupano dei casi super marginali.
Intervistato sul suo lavoro nella comunità di Samano, una volta Mauro Rostagno disse che c'era un legame sottile, sotterraneo, fra quello che faceva negli anni Ottanta a Trapani e quello che aveva fatto quasi vent'anni prima, nel 68 a Trento. E Rostagno è stato probabilmente uno delle principali anime di quel 68 anti-autoritario e libertario, che aveva attraversato sia il 68 ma soprattutto gli anni successivi da posizioni minoritarie rispetto alla deriva partitica leninista di molti dei gruppi nati dalla grande contestazione del 68-69. In Crack si è rotto qualcosa, suo libro oggi introvabile, che forse dovrebbe essere pubblicato, scriveva: il fiume del 68, una volta diventato lago, palude, acquitrino, ha poi ripreso a scorrere in tanti diversi rivoli, alcuni coperti e altri sotterranei. Uno di questi rivoli sotterranei è sicuramente quello che arriva alla comunità di Saman e poi ad RTC. E proprio nel febbraio dell'88 a Trento si celebra il ventennale del 68, un convegno, rimpatriata, incontro, riunione dal titolo Bentornata Utopia, a cui partecipa anche Mauro Rostagno, dove farà un bellissimo discorso in cui dice: non abbiamo vinto, ma per fortuna non abbiamo vinto, per fortuna non siamo andati al potere, per fortuna il meglio del 68 non è stato quello che voleva fare la rivoluzione politica, ma quello che ha probabilmente prodotto una rivoluzione dei costumi, nelle relazioni umane e nel modo di intendere i rapporti tra uomini e donne, uomini e uomini, generazioni, classi sociali e altro. E in questo c'è molto dello spirito di Mauro Rostagno, è molto dello spirito che ritorna anche nel lavoro giornalistico, militante, civile in RTC, nella comunità di Saman, nella provincia di Trapani, alla metà degli anni Ottanta.
E voglio dire anche una cosa, e di questo invece sono convinto, è l'unica parte in cui userò la testa, poi userò altri strumenti per comunicare. Noi siamo veramente Trento, quel movimento lì, quell'oggetto lì, quella roba lì, che non vuol dire gli studenti. Vuol dire gli studenti, Banò, vuol dire Sandro Canestini, vuol dire Marta, vuol dire Bezos, vuol dire bordello di roba, vuol dire Carla, quella del bar, quella roba lì è una cosa unica. Io ho visto oggi che c'è un titolo di un tuo collega, Mario Capanna, formidabili quegli anni. A me non mi sembrano formidabili, no, lo so che non è tuo collega. Ma posso scherzare con te, no? Tu stai alla camera, tu stai nel camerone. Senti,
formidabili quegli anni. E poi a lei queste pisciate, io adesso parlo senza problemi per fortuna, pisciate insopportabili, cosa è cambiato, cosa non è cambiato, abbiamo migliorato, abbiamo... Madonna che equivoco, che cazzo c'entra? I convegni che si fanno sul 68 a me mi ricordano la struttura dello Scanso del Miracolo vista dalle ultime file. Completamente ininteressante, cioè proprio stanno parlando di un'altra cosa. Perché? Lasciatemi dire, la qualità sottile, la qualità preziosa, non può essere raccontata dalle ultime file, non può essere raccontata dalle file di mezzo, non può essere raccontata neanche dalla prima fila. E quelli che potrebbero raccontarla, cioè quelli che l'hanno vissuta, perché quella è stata la loro vita, guarda caso, non la raccontano. Perché non c'hanno, perché, come ha detto Peter, ci manca la parola. La parola non c'è per quella cosa lì. Quelli non sono stati anni formidabili. Poi ognuno faccia tutte le sue analisi, magari hanno ragione, ma io dico, a me mi pare una stronzata. Perché la cosa bella, appunto, qua c'era... è che qua ci vediamo, ci guardiamo negli occhi, ci tocchiamo, c'è un piacere, io sono un poco confuso ancora dopo 20 anni, identico è uguale piacere erotico a toccare un maschio, a toccare una femmina, non mi accorgo se sono passati 20 kg, o ce ne... ma proprio questa cosa di strusciarsi, di baciarsi dappertutto, di vedere, non mi ricordo più bene se avevamo posizioni politiche uguali o differenti, di che cosa, ma chi... niente, è stato proprio un miracolo, io credo niente di più e niente di meno che un miracolo, un innamoramento collettivo terrificante in tutti i sensi, in bello e in brutto, perché ci ha stravolto la testa, non c'era un rigido confine individuale, c'era una cosa che Francesca Checca oggi ha detto una cosa splendida, eravamo un corpo unico, io credo un cuore unico, una mente unica, c'era una mente collettiva, un corpo collettivo, ognuno era un dito di una cosa che si muoveva tutta insieme, poi naturalmente nel dito c'è quello che ce l'ha un poco più pulito, l'unghia più smagliante, c'erano i leader, le vivano, vabbè chi se ne frega, questa è sociologia di quarta fila, quella roba lì è quella roba lì che ci ha fatto tornare oggi dopo 20 anni qua e nessuno sente l'esigenza di fare un bilancio, io credo, proprio ce ne battiamo altamente le palle?
Maddalena Rostagno, la figlia di Mauro, che aveva 16 anni quando Mauro Rostagno viene ucciso, ha dedicato al padre un bellissimo libro, Il suono di una sola mano, scritto insieme ad Andrea Gentili per Il Saggiatore. È un libro che non è semplicemente una biografia del padre, ma è un libro sul rapporto tra Maddalena e Mauro, sul rapporto d'amore tra un padre e una figlia e su come Maddalena ha visto crescere Rostagno e lei stessa è cresciuta accanto a Mauro negli anni 80. Nel suono di una sola mano a un certo punto Maddalena dice: ricordo che una volta Mauro ha detto: vorrei un giornalismo che va alla ricerca dello straordinario frugando nell'ordinarietà, nel mondo comune, vicino, quotidiano, un giornalismo che rifugge dalle generalizzazioni e che affronta il particolare, lo specifico, il caso unico, un giornalismo che propone la quotidianità dell'irrepetibile, un modo di fare televisione locale ma non localistico. Questo modo di fare televisione locale ma non localistico si interrompe appunto il 26 settembre del 1988. Oltre 25 anni ci vorranno perché si arrivi a una sentenza di primo grado in corte d'assise a Trapani, precisamente il 15 maggio del 2014, la sera del 15 maggio del 2014, quando viene riconosciuta responsabile di quella morte la mafia di Trapani. Mauro Rostagno è stato un uomo che ha avuto molte vite, dice Adriano Sofri nel suo bel libro Reagì Mauro Rostagno sorridendo, ma di tutti quelli che ho conosciuto era il più pronto a prendersele tutte. A prendersele tutte, non solo quelle della Trapani degli anni Ottanta, non solo quello del lavoro nella comunità e quello nel lavoro militante e giornalistico in RTC, non solo quello di lotta continua, del movimento studentesco, non solo quello dell'ashram di Pune, quello della fase arancione, quello che realizzò l'importante esperimento di Macondo nella Milano di fine anni 70. Mauro Rostagno appunto sorrideva rispetto alle brutture del mondo, ma era anche in grado di arrabbiarsi, di indignarsi, era anche in grado di dire ciò che non andava, era anche in grado di denudare il re quando questo re aveva il volto della mafia, della politica deviata, delle logge deviate, di tutto ciò che ha strappato Trapani e la Sicilia alla normalità, alla felicità, ad una vita che era a fondo quella che Rostagno credeva possibile per tutti e per tutte.
Il 26 settembre 1988, in un agguato mafioso a Lenzi, in provincia di Trapani, viene ucciso Mauro Rostagno. Alessandro Leogrande l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.